Buonasera, buonasera, un saluto da Elena Mordiglia e da Gianluca Ruggeri in diretta da Garabombo. Buonasera.
Buonasera, buonasera Elena, buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori e buonasera a questo meraviglioso pubblico! Erano anni che sognavo questo.
Ma sai che l'hai fatto benissimo. E tra l'altro ci siamo appena detti che era uno dei momenti più imbarazzanti della nostra vita. Perché un conto è se fai una cosa col pubblico, con i relatori, le relatrici, così. Noi adesso abbiamo tipo 10 minuti di trasmissione in cui proprio non ci importa di voi. È imbarazzante averli qua che ci guardano, no?
Ma a loro importa tantissimo di noi.
Ma non credo, sai. Temo di no. Allora, vi diamo per voi poverini che siete a casa e poverine, vi diamo i nostri contatti. Se ci volete scrivere che vorreste tanto essere qua, 331-621-4013 per sms e telegram, diretta a chiocciolapopolarenetwork.it per le vostre mail. Io ho già il fiatone, ho già l'influenza.
Comunque possono venire, c'è ancora qualche tartina.
C'è ancora qualche tartina, vedo, sì, c'è gente che sta ancora mangiando, panettone, c'è vino, olio, potete attaccarvi la bottiglia dell'olio quando finisce il vino perché l'olio è buonissimo, tra l'altro. clima@radiopopolare.it è la nostra mail invece per quando non siamo a Garabombo e poi è nostra, i contatti di Enostra
che tra l'altro sono qui e parleranno nel proseguo della puntata. Comunque se volete parlarci anche in privato, l'indirizzo di posta elettronica è info@enostra.it, che è ovviamente attivo sempre, e poi il numero verde 800 593 266, che è attivo invece dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16. Abbiamo un nuovo sito di Enostra, quindi andate a vederlo, trovate tutti i recapiti anche sul sito, che è sempre www.enostra.it, ma è molto più bello di settimana scorsa.
Dopo ne parliamo più diffusamente. Nel frattempo ci hanno portato uno scatolone di libri e come si fa una comunità energetica per davvero. La domanda è perché questi libri non sono in vendita ma sono nello scatolone?
No, sono anche in vendita, perché a Garabombo tra le tante cose che potete acquistare ci sono i libri di altre economia e ci sono i libri anche di come si fa una comunità energetica per davvero, e c'è qua anche la nostra Mariana Usuelli che potrà firmare agevolmente le copie.
Mentre da qualche parte c'è Sara Milanese nella nostra redazione. Allora Gianluca, di che cosa parliamo in questa puntata speciale?
Allora, ovviamente avremo chi ci fa gli onori di casa, cioè Emilio Roncoroni, che è presidente di Cico Mendes. Avremo in una combo straordinaria Fabrizio Coppola, che sentite tutte le domeniche a giocare con il fuoco, e oggi ci fa una sorpresa. E poi avremo Salvatore Risuglia, Fabiana Darù e Mariano Suelli di Enostra, che ci racconteranno un po' di cose della vita della cooperativa.
C'è dell'entusiasmo. Allora, prima però la nostra rassegna stampa, che è quel momento in cui parliamo per 10 minuti e voi ci guardate, ma fatelo pure, non siamo a disagio. Allora, partiamo dalle cose grosse, più grosse. Le COP sul clima e la biodiversità hanno deluso molte persone, come ci si aspettava. Non si è trovato un accordo sull'inquinamento da plastica, ma in ambito di Nazioni Unite non si molla, anzi si prova a rilanciare.
Sì, perché ci sono almeno due notizie da segnalare questa settimana. All'AIA, alla Corte di Giustizia Internazionale, che di questi tempi, diciamo così, non si fa mancare nulla, sono iniziate le audizioni nell'ambito di quella che è stata definita la più grossa causa mai intentata. È una causa climatica che è un po' il culmine di anni di una campagna che parte da un gruppo di studenti di giurisprudenza e di studi diplomatici, credo delle Figi, ed è guidata da Vanuatu, che è uno dei paesi a rischio per l'innalzamento del Pacifico. A marzo dell'anno scorso l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha approvato all'unanimità una risoluzione che chiedeva proprio alla Corte Internazionale di Giustizia di fornire un parere consultivo sugli obblighi degli stati che hanno per affrontare il cambiamento climatico e sulle possibili conseguenze legali se invece non facessero nulla. In queste settimane verranno ascoltati 98 stati e 12 organizzazioni. Ci sono due domande fondamentali a cui i 15 giudici dovranno rispondere a proposito di questo. La prima è: qual è il dovere degli stati di proteggere il clima? E la seconda è: quali sono le conseguenze legali quando causano danni significativi attraverso le loro azioni o inazioni. In ogni caso, non sono decisioni vincolanti dal punto di vista legale, ma comunque con un loro peso politico non banale.
Ecco, sempre le Nazioni Unite, ma l'Assemblea Generale di New York si è votato a proposito di una delle cose che invece Gianluca Ruggeri preferisce in assoluto: le tasse.
Sì. Vorrei tanto che Babbo Natale ci portasse delle nuove tasse.
Vabbè, sai. Ma arrivano, non ti preoccupare.
Ovviamente tasse su grandi patrimoni e su grandi redditi, per fortuna non lo penso solo io, e l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha votato per garantire una equa tassazione delle imprese multinazionali e per affrontare l'evasione e l'elusione fiscale da parte di individui ad alto patrimonio netto. Garantendo appunto una effettiva tassazione di questi grandi patrimoni. Hanno votato contro solo 8 paesi: Regno Unito, Stati Uniti d'America, Australia, Canada, Israele, Giappone, Nuova Zelanda, Corea del Sud, si è aggiunta all'ultima anche l'Argentina. E ho pensato che potremmo definirli stati canaglia, insomma, perché se favoriscono l'elusione fiscale, insomma.
Ma cosa c'entra tutto questo con il giusto clima?
Perché ci chiediamo sempre chi paga la transizione, no? E la risposta in parte è ovvia, cioè sono quelli che da 30 anni non pagano niente di tasse grazie a una serie di espedienti legali che sono appunto legali, ma sono anche profondamente ingiusti. E ingiusti forse sembra una parola ingenua, ma non credo ci sia un modo migliore per definirli.
E invece alcuni dei più importanti economisti che hanno lavorato in questi anni per cambiare le politiche sulle tasse, come Zucman, Saez e Piketty, sono francesi. Proprio dalla Francia arrivano alcune interessanti segnalazioni.
Segnalazioni che sono arrivate peraltro da Marianna Usuelli. A Parigi verranno rimossi 60.000 parcheggi.
Ecco.
60.000 parcheggi saranno sostituiti da spazi verdi alberati, si parla di 300 ettari liberati. E per fare un confronto, a Milano negli ultimi 17 anni sono stati invece persi 600 ettari di suolo.
Mamma.
Quindi lì ne liberano 300, qua ne occupiamo 600. Poi in Francia devono appunto avere focalizzato il tema dei parcheggi. Infatti sono state pubblicate le regole operative per una legge che era stata approvata un paio d'anni fa, che prevede che i parcheggi che superano i 10.000 metri quadri, che sono un ettaro sostanzialmente, debbano installare pensiline solari entro il 1 luglio 2026. Quelli tra 1.500 e 10.000 metri quadri hanno tempo fino al 1 luglio 2028, quindi tutti i parcheggi più grandi di 1.500 metri quadri dovranno fare degli impianti solari o al limite delle pensiline verdi su almeno il 50% dell'area complessivamente occupata da parcheggio, incluse le corsie del traffico, quindi non solo il posto dove stanno le macchine parcheggiate. Se non lo fanno, hanno delle multe fino a 40.000 euro all'anno finché non lo fanno. Sempre a proposito di fotovoltaico, però stavolta integrato in agricoltura e in particolare in un vitigno, nella regione di Avignone è stato fatto un esperimento appunto che ha mostrato come nel 2024 alcuni vitigni hanno aumentato le rese del 30% sotto i pannelli fotovoltaici rispetto a quelli accanto che non erano sotto il pannello fotovoltaico. Nella regione di Perpignan l'aumento di resa varia dal 20% per il Grenache al 60% per il Chardonnay, quindi il Chardonnay è quello che va più d'accordo col fotovoltaico. 60% in più di resa non è banale. Il vino risulta con un tasso alcolico leggermente inferiore, spiace per chi magari invece ha questa esigenza, ma la cosa che mi ha colpito di più è che la presenza dei pannelli fotovoltaici non solo riduce la temperatura estiva e quindi il caldo dei picchi di calore, ma tiene più alta la temperatura d'inverno e quindi ci sono meno piante che muoiono per il gelo quando ci sono le gelate invernali. Ovviamente questo non significa che va bene sempre l'agrivoltaico o che sia sempre la soluzione migliore, ma significa che c'è un ampio campo di studio e di ricerca, visto che appunto c'è dimostrato già adesso e ci sarà un aumento delle temperature e questo potrebbe contribuire a mantenere alcune coltivazioni che altrimenti dobbiamo abbandonare.
E allora, prima di introdurre il nostro primo ospite, abbiamo ancora il tempo per qualche breve segnalazione.
In Italia, ogni tanto diciamo qualcosa di buono che succede anche in Italia, perché le installazioni fotovoltaiche ci siamo lamentati spesso che sono state quasi nulle per 10 anni praticamente. Nel 2023 abbiamo installato invece oltre 5 gigawatt, che non è malissimo, e quest'anno già a fine ottobre avevamo fatto 5 gigawatt e mezzo. Non siamo ancora ai livelli richiesti dagli obiettivi nazionali del PNIEC, quelli al 2030, ma ci stiamo finalmente arrivando. Peraltro il grosso delle nuove installazioni probabilmente non sarà in Sardegna o nel sud Italia, ma con tutta probabilità sarà nel nord, perché ci sono delle come dire, esigenze di mercato che fanno sì che verrà installato molto di più al nord di quanto fatto in passato. Torneremo sicuramente a parlarne. Invece dagli Stati Uniti d'America arrivano gli effetti del piano di investimenti del governo americano di cui abbiamo spesso parlato. Praticamente oggi gli Stati Uniti sono almeno teoricamente indipendenti per quanto riguarda la produzione di pannelli fotovoltaici, no? C'è sempre il tema dell'importazione dalla Cina. In 2 anni hanno quadruplicato le industrie produttrici di pannelli. Oggi potrebbero produrre 40 gigawatt di pannelli, che appunto è 8 volte quello che si installa in Italia, per dare una proporzione. E questa è la notizia buona. La notizia preoccupante per gli Stati Uniti è che la Cina invece ha annunciato un bando all'esportazione proprio negli Stati Uniti di gallio, germanio e antimonio, che sono materiali usati anche in alcune tecnologie necessarie alla transizione, e anche questo meriterà sicuramente un approfondimento nelle prossime puntate.
E allora, primo brano di oggi, mettiamo qualcosa che si possa ballare, perché il pubblico qua intorno è in piedi, che tra l'altro dà una sensazione di accerchiamento, non so a te, ma io mi sento veramente accerchiata, quindi se vi ballate siete più a disagio voi, ma un po' più a nostro agio noi. Mustangs Alley. Guess you better slow that Mustang down. Mustang Sally, my baby. Guess you better slow that Mustang down. You've been running all over town. Oh, I guess you gotta put your flat feet on the ground. Sing it through one more time, girls. All you wanna do is ride around Sally.
Ride, Sally, ride.
All you wanna do is ride around Sally.
Ride, Sally, ride.
All you wanna do is ride around Sally.
Ride, Sally, ride.
All you wanna do is ride around Sally. E vuoi non ascoltarlo, quell'urlo lì? E vuoi, no?
Sì, chi sono io per...
Il giusto clima a Radio Popolare, eccezionalmente in onda dal banco di Garabombo, e ci ha raggiunto un ospite che ci fa piacerissimo avere qua. Sarà forse per qualcuno un po' straniante, dirà ma che ci fa Fabrizio Coppola al giusto clima? E invece ci fa. Ciao Fabrizio.
Ciao Elena, ciao Gianluca, beh, ditemelo voi cosa ci faccio. Giusto clima.
Allora, intanto ricordiamo che tu hai una splendida trasmissione che va in onda la domenica, tutte le domeniche dalle 14.30 alle 15.30, che si intitola Giocare col fuoco, e tu giochi con letteratura e musica, e insomma è molto bello. Che edizione è quest'anno?
Credo che siamo alla quarta, è possibile.
Alla quarta,
sì,
vedi?
Siamo alla quarta.
Siamo arrivati
alla quarta.
E quest'anno una novità che ha introdotto nella trasmissione è che ti sei occupato spesso del tema della crisi climatica.
Sì, perché tra l'altro viene con una lettura letterale del titolo della mia trasmissione, Giocare col fuoco,
sì.
Può anche chiaramente intendere questo grande periodo di sconvolgimenti climatici che stiamo vivendo. E non è stata una scelta meditata, è stata una scelta innanzitutto da privato cittadino che a un certo punto ha detto: ma forse devo cominciare a informarmi anch'io su questi temi, perché insomma...
Certo.
Innanzitutto però volevo dire che sono anch'io d'accordo riguardo alla vostra rassegna stampa. Io farei le magliette, più tasse, meno parcheggi e gli striscioni proprio.
È davvero.
Sì. Tra l'altro oggi è l'ultimo giorno per richiedere la stampa del report. Sai che è stata fatta questa indagine meravigliosa a Milano, Via Libera, quindi se siete interessati andate sul profilo di Sai Che Puoi, dove potete chiedere appunto che vi venga consegnata una stampa del report. Ovviamente bisogna contribuire alle spese di stampa. È questa iniziativa che per una notte ha mappato tutte le auto in sosta vietata o irregolare in tutta la città, tirando fuori dei numeri abbastanza impressionanti. Ne avevamo parlato a suo tempo quando fu fatta. E allora abbiamo invitato Fabrizio perché insomma si avvicina il periodo dell'anno in cui le persone hanno più tempo e più voglia di leggere, di solito uno dei due periodi dell'anno in cui hanno più tempo e più voglia di leggere, e anche uno dei periodi dell'anno in cui ci si regalano delle letture.
Certo.
E quindi tu cosa ci consigli?
Allora io vi consiglierei, personalmente vi consiglierei di non comprare più nulla, di astenervi dall'acquisto di qualsiasi prodotto, ma se proprio dobbiamo fare degli acquisti allora si possono comprare dei libri. Stavo pensando oggi pomeriggio, qual è il libro che regaleresti al tuo parente negazionista della crisi climatica con cui ti ritroverai a tavola la sera a rovinarti la cena della vigilia o la cena di Natale? Ecco, nessuno di quelli che ho è abbastanza forte da sconfiggere.
Dato in testa forse.
Dato in testa sì, allora dato in testa forse dobbiamo aspettare questo tomone che è appena uscito, c'era un bel articolo sul Manifesto ieri. Mi sfugge sempre il
sarà Diluvio, di Markley,
sono 1300 pagine,
sì.
Quindi come dicevo privatamente l'altro giorno a Gianluca, speriamo che sia bello perché c'è un sacco di carta in quel libro, speriamo che valga la pena con tutti gli alberi che sono stati tagliati per fare quel libro. Secondo me un tomo che può essere appunto tirato in testa allo zio negazionista, io partirei da restando in Italia, chiaramente da De Otto, L'altro mondo, La vita in un pianeta che cambia, è abbastanza voluminoso, credo che faccia male se proprio non lo si vuole leggere, ed è un bellissimo reportage scritto con grande talento, e lo sottolineo perché sono pochi gli scrittori di talento, ci sono molti scrittori che fanno parte della macchina di produzione culturale, che è un'altra cosa, poi ci sono gli scrittori di talento. E gli scrittori di talento li si riconoscono quando si leggono le loro opere ad alta voce. Se volete fare questo esercizio per capire se uno scrittore è bravo, fate i pazzi, camminate in corridoio, leggete ad alta voce.
Se funziona.
Se funziona vuol dire che c'è talento.
Però, oppure ascoltate Giocare col fuoco, dove ci sei tu che leggi ad alta voce.
Vabbè, però non li ho scritti io e quindi va bene. Mentre invece, secondo me, un libro che secondo me è un... Gli americani dicono un game changer, lui è canadese però. A John Vaillant, L'età del fuoco, tradotto da Iperborea, che ha fatto una bella collana di narrative non fiction che si intitola I corvi, tradotto da Luca Fusari. L'età del fuoco parte dall'analisi di un incredibilmente devastante incendio che c'è stato nell'Alberta, in una zona in cui sfruttano le sabbie bituminose, cose di cui io non ero a conoscenza della loro esistenza. Le sabbie bituminose sono, come dice la parola stessa, delle sabbie intrise di bitume. Ora, è talmente insensata l'operazione industriale di estrazione del bitume, che non è petrolio greggio, capito? È un sottoscarto della produzione dei combustibili fossili. Per farla breve, insomma, c'era una comunità ricchissima, perché gli operai che lavorano in queste raffinerie prendono un botto di soldi e probabilmente tra 30 anni capiranno perché venivano pagati così tanto per vivere in condizioni totalmente disumane. La tundra canadese è cambiata molto perché è cambiato molto il clima, per cui il clima estremamente secco dà vita a degli incendi spaventosi, devastanti come non c'erano mai stati prima. E questo, L'età del fuoco, parte dal racconto di questo incendio che ha raso a zero la comunità di Fort McCartney, credo, se non ricordo male, rasa a zero rasa a zero, completamente distrutta, per parlare di come appunto le condizioni climatiche influiscono quotidianamente sulla nostra vita, no? Non solo per come respiriamo, ma davvero il clima cambia in determinate zone. Se cambia il clima, le attività umane che si sono sviluppate lì probabilmente non sono più sostenibili.
Ed è un libro interessante perché ci sono molti libri che parlano magari degli effetti del cambiamento climatico e a volte ci si dimentica delle cause, e lui invece fa un bellissimo link tra queste due cose.
Ma lui riesce anche a storicizzare la questione, nel senso che il racconto dello sviluppo e di come la piccola comunità di pompieri, di quella comunità, reagisce all'incendio è intercalato da un atteggiamento molto più da saggista, in cui racconta come si è arrivati fin qui, quali sono stati gli snodi centrali. E uno degli snodi centrali è stato quando, all'inizio, verso la metà degli anni '80, i Big Five, che sono le grandi cinque compagnie petrolifere, quei signori che ci hanno rovinato la vita e hanno devastato il pianeta, e si sono arricchiti loro perché hanno devastato il nostro pianeta e i soldi se li sono tenuti loro, no? A un certo punto, fin dagli anni 60, cominciano a fare degli studi scientifici per capire se effettivamente questa cosa, che le emissioni di anidride carbonica trattengono calore nell'atmosfera, no? E all'inizio degli anni 80 hanno deciso di smettere, di abbandonare questi studi, perché era una cosa che non potevano più diffondere, chiaramente, no? Quindi c'è il dolo. Certo. Quindi se hai lo zio negazionista, quelle pagine lì sono intorno tra 350 e 400, se non ricordo male. Quelle vanno lette, esatto. Prima del piatto forte del pranzo, non so cosa si faccia. Noi siamo meridionali, quindi a casa nostra si fa la vigilia del 24, cioè il cenone di pesce. Quindi certo. Prima degli spaghetti alle vongole si legge quella roba lì.
E via.
E lo zio lo si manda a casa, possibilmente, a casa sua, a piedi, non in macchina, se no è troppo facile.
Qualche libro con intenti meno bellicosi, così, giusto perché già sono un incubo.
Ma senti, io faccio quella trasmissione che si chiama Giocare col fuoco, quindi bisogna essere.
Giusto, obiezione.
Bisogna essere bellicosi. No, dai, bellicosi, dobbiamo essere bellicosi. Allora, in questa lista qui, parlando di cambiamento climatico, allora, se non si vuole essere bellicosi, si può optare per una delle forme d'arte più bellicose che io conosca, che è la poesia, che è profondamente bellicosa e feroce, perché ti mette di fronte alla bellezza della vita, alla tragicità dell'esistenza e al tentativo di scendere a patti con la tragicità dell'esistenza. Quindi più feroce della poesia, più feroce della grande poesia non c'è niente, però ovviamente in quella ferocia c'è qualcosa che poi magari ci permette di portare avanti il nostro carretto giorno per giorno, che poi è quello che siamo chiamati a fare.
Certo.
Poesia, quindi hai qualche consiglio?
Poesia direi che, perché abbiamo tutti sensibilità diverse, però direi cercatelo nelle librerie, nascosto in fondo, sotto le penne, dopo i materassini gonfiabili e tra le mutande rosse e calzettoni gialli, c'è un piccolo reparto di poesia, ci sono dei piccoli libri sopravvissuti, chiedete dove sono, spulciate qualcuno di questi libri, tirateli fuori, apriteli a caso, il primo che vi dice qualcosa comprate quello e poi dopo da lì partite per questo grande viaggio della poesia che, se
comunque,
va bene,
non essere bellicosi proprio è andato in crisi.
Torniamo a essere bellicosi.
Subito.
Ma no, dai, bellicosi, insomma, oddio, mi viene in mente... Mi viene in mente la gioiosa macchina da guerra, figurati.
Oh, mamma. Non è stata una pagina felicissima, diciamo, della recente storia italiana.
Ne ho conosciute poche, io, 50 anni.
Siamo con Fabrizio Coppola, che oltre a fare tutte le domeniche, a tenere questa bella trasmissione che si intitola Giocare col fuoco, questa sera è con noi per consigliarci dei libri a tema crisi climatica. Qualche altro consiglio?
Vi consiglierei un grande classico che probabilmente è uno dei primi libri che affrontano il cambiamento climatico. Cambiamento climatico inteso come cambiamento climatico dovuto alle attività dell'uomo. Sto parlando di Furore di John Steinbeck. Io faccio anche uno spettacolo su Furore, lo porto in giro, e con orrore mi rendo conto che pochissime persone hanno letto questo libro, che è un libro di una attualità devastante.
Sì.
Per farla breve, la storia di Furore è la storia di una massa di centinaia, di migliaia di persone che si spostano da un posto all'altro perché non hanno più una casa, perché non hanno più un lavoro, ok? E non hanno più una casa e non hanno più un lavoro perché il capitalismo ha preso una certa piega. e quindi è un libro attualissimo. Ed è un libro sulla crisi climatica perché questi contadini dell'Oklahoma, che Steinbeck definisce gli Okies, dire Okies è un po' come dire, come quando a Milano negli anni 70 ti chiamavano o è Sicilia o è Puglia, no? È esattamente quella stessa cosa lì. Gli Okies perdono le loro terre dove facevano i mezzadri perché c'è l'industrializzazione dell'agricoltura e quindi, come dice Steinbeck, un trattore in un giorno fa lo stesso lavoro che facevano 10 famiglie in un mese. Ok, però la natura, che sa sempre tutto, sa che determinate terre non dovevano essere coltivate, dovevano essere lasciate con la loro vegetazione naturale. Noi tutti crediamo che la pampa esista solo nel Sud America, ma la pampa c'era anche nel Nord America. Negli stati centrali c'era questo strato di erbe alte che tenevano il terreno al suolo quando c'era la siccità. E dopo la siccità, quando arrivava il vento, la terra non veniva spazzata via, ma se invece tu tenti, perché vuoi accrescere i profitti, tenti di coltivare su quella terra lì, quindi togli queste erbe e fai l'agricoltura intensiva con il trattore, quando poi c'è la siccità e arrivano le tempeste di sabbia, cui Woody Guthrie ha dedicato un disco, le Dust Bowl Ballads, allora questa terra finisce dappertutto. E la prima pagina, il capitolo iniziale di Furore, sembra la strada di McCarthy. Ci sono questi contadini che si aggirano in un mondo totalmente coperto da questa cenere grigia che si insinua negli occhi, nelle orecchie, nelle fessure delle case. E lì non c'è nessuna ecatombe nucleare come quella che descrive McCarthy nel suo La strada, no? Per cui è un libro che Furore, è un libro Steinbeck in generale, bisognerebbe proprio comprarlo tutto e tenerselo sul comodino. Furore in particolare è veramente una bomba.
E per chi sa leggere in inglese è uno di quei libri che vale la pena forse leggere direttamente in inglese.
Sì, sempre con quello stratagemma di prima di leggere la voce alta.
Sì.
C'è da dire che Bompiani ha fatto la meritoria operazione di ritradurlo una decina di anni fa e lo ha fatto tradurre al compianto Sergio Claudio Perroni, che era un artista della parola, che tra l'altro ha riportato il testo alla sua intenzione originaria, perché la traduzione di Furore che noi abbiamo letto fino a 10 anni fa era una traduzione degli anni 50, quando anche in Italia, con buona pace di Pavese, Vittorini e di tutti i grandi che ci hanno portato la letteratura americana, si era ancora convinti che la letteratura, la lingua della letteratura, dovesse essere una lingua alta. Per cui nella vecchia edizione di Furore di Bompiani ci sono questi Okies, che è gente che a malapena ha fatto la seconda elementare, che parla così: orsù dunque madre, mi porgeresti per cortesia, no? E invece se vai a leggere il vero testo di Steinbeck è esattamente come potevano parlare dei contadini sgrammaticati poveri. E Perrone ha riportato questo testo alla... Sto parlando troppo stasera.
Allora, no, forse abbiamo tempo ancora per un libro.
Io ti proporrei, se vuoi, di dirci due parole su un libro che è un libro sui libri, che è La grande cecità di Amitav Ghosh.
La grande cecità, devo dire che è stato il mio punto di partenza per introdurmi in questo mondo della crisi ambientale. Amitav Ghosh a un certo punto ha scritto questo saggio, La grande cecità.
E lui è un grandissimo romanziere
assolutamente. Ma infatti ce l'aveva anche con se stesso. È una specie di atto d'accusa nei confronti della classe culturale, degli scrittori. Diceva: ma perché non riusciamo a usare come tema narrativo e non di saggistica questa questione? E snocciola tutta una serie di elementi che secondo lui impediscono di affrontare questo tema. E fa una considerazione molto giusta. Da un lato, noi non siamo programmati, il nostro cervello non è programmato per immaginare una serie di eventi che accadono così lentamente e ci portano alla catastrofe. Possiamo scrivere, infatti vengono pubblicati a bizzeffe, dei romanzi distopici. Il classico romanzo distopico sul clima in cui siamo tutti è già finito tutto, no? È come i colossal hollywoodiani con i marziani che ci bombardano, oppure il mondo che finisce tra 3 giorni. Ma invece riuscire a raccontare questo cambiamento graduale che è iniziato 50 anni fa ormai è una cosa. È il primo libro, perché dopo questo libro di Amitav Ghosh in realtà sono successe delle cose. Il primo libro che è stato accolto nella cultura e nel mercato mainstream, che riusciva a inserire la tematica ambientale non in un contesto distopico è stato Il sussurro del mondo di Richard Powers, pubblicato da noi dalla Nave di Teseo, nella traduzione di Licia Vighi. Allora, da lì in poi si è aperta una strada. E la strada che Richard Powers apre, e io vi consiglierei tantissimo anche un altro scrittore canadese, Michael Christie, I Greenwood, tradotto da Marsilio, pubblicato da Marsilio, mettere la crisi ambientale sulla retta orientata del tempo, per cui abbiamo la Seconda Guerra Mondiale, abbiamo la Guerra Fredda, abbiamo la Guerra del Vietnam, abbiamo la crisi del petrolio del 74, abbiamo il crollo del comunismo e poi abbiamo anche la crisi ambientale. E questi scrittori hanno usato questo stratagemma, cominciano a raccontare da molto prima e finiscono col raccontare molto dopo. E in questa prospettiva il cambiamento climatico risulta una cosa accettabile ai nostri cervelli deboli. Quindi questi ve li consiglio.
Io ci aggiungo di Amitav Ghosh anche Il paese delle maree, che è un libro straordinario, che oltre a tutte le cose di cui abbiamo raccontato tiene anche insieme il rapporto tra nord e sud del mondo, che è un tema fondamentale. Certamente. Del cambiamento climatico, no? Tra chi è responsabile e chi paga le conseguenze. Esatto. della crisi climatica.
Giocare col fuoco, Fabrizio Coppola, ogni domenica dalle 14.30 alle 15.30. Andrai
grazie
avanti
davvero,
con questo, con questo filone tematico.
Sì, finché non risolviamo penso di...
Allora siamo a posto. Noi ce l'andiamo ad ascoltare, ragazzi. Fabrizio Coppola, perché Fabrizio Coppola è anche un cantautore, quindi con piacere ce l'ascoltiamo questa sera con La ballata dell'uomo formica.
Quella, non sapevo, grazie.
Grazie a te, ciao.
Let's go.
Fabrizio Coppola, la ballata dell'uomo formica, al giusto clima Radio Popolare. E allora diamo il benvenuto al nostro prossimo ospite, che si è già seduto qui davanti a noi, e benvenuto, ed è Emilio Roncoroni, che è presidente di Chico Mendes. Buonasera, benvenuto.
Ciao, grazie.
Buonasera.
Perché bello avere gli ospiti così davanti.
Così davanti, ma è tutta un'altra cosa. Chico Mendes, perché il Garabombo è un frutto di una partnership tra Chico Mendes, Radio Popolare, la cooperativa Librerie in Piazza. Chico Mendes, io lo darei per scontato, sbagliato.
Mai dare per scontato, mai dire mai.
Mai, ecco. Mai. E chi siete, cosa fate?
Allora, Chico Mendes nasce qualche decennio fa, nel febbraio del 1990 a Milano, su iniziativa di un gruppo di giovani ragazzi, che oggi insomma sono ex ragazzi, che hanno costituito questa cooperativa per portare, almeno inizialmente nella città di Milano, il filone del commercio equo solidale. Il commercio equo solidale è quel filone di quella filiera dove si parte dai produttori. Inizialmente erano produttori internazionali dei prodotti coloniali, quindi caffè, cacao, tè, banane e altri prodotti di questo genere. Nel tempo poi si sono anche uniti dei produttori nazionali, ma il concetto è sempre lo stesso. Si va da produttori che rispondono a due importantissimi requisiti. Uno è un problema di socialità, che quindi applichino i contratti di lavoro e curino i rapporti con chi lavora con loro secondo quelle che sono poi le linee guida dei vari paesi, rispettando dei salari minimi e quant'altro ancora, e l'altro invece è un problema di tipo ambientale. Quindi questi sono i due requisiti fondamentali di questo. Su questo poi c'è anche un problema di garanzia, tant'è vero che tutti questi produttori vengono continuamente visionati non più da Chico, che non avrebbe le forze, ma ci sono degli organismi che fanno un po' questo per noi. Questo è. Cosa è successo nel tempo? Nel tempo chiaramente ha avuto un periodo di grande cavalcata negli anni 90 e anche un po' all'inizio di questo secolo, poi dopo qualche cosa, il mercato si è abbastanza consolidato e si è anche un po' via stabilizzato. Però ci siamo ancora, siamo con 3 botteghe a Milano, abbiamo altre 4 nella provincia di Brescia, perché 7 anni fa abbiamo rilevato una cooperativa del circuito del commercio equo solidale che era un po' in difficoltà, e quindi abbiamo anche questa presenza nel bresciano. Garabombo però è un punto di forza, ma è diventata una tradizione da più di un quarto di secolo, e certamente grazie a iniziative con i 3 parte che tu avevi citato, e continuiamo a essere. Sono 70 giornate di intenso traffico, perché
c'è gente anche a quest'ora. Oggi viene tutto eccezionale, non diamo delle informazioni sbagliate
Natale,
di solito.
Diciamo che
esatto, di solito a quest'ora è chiuso il Garabombo.
Sì.
Oggi viene del tutto eccezionale. Senti, c'era un altro progetto di cui mi parlavi fuori onda contro il caporalato.
Esatto, perché assieme alla cooperativa è stata anche costituita anni fa l'associazione Chico Mendes, che è un'associazione con delle finalità più culturali e pertanto anche promuove vari, usando anche i bandi nazionali, vari progetti. Uno di questi si chiama Spartacus, ovviamente un nome abbastanza evocativo, quindi si può anche immaginare su quale fronte ci occupiamo, che è quello della lotta al caporalato. In 2 aree dell'Italia meridionale, uno nella zona di Gioia Tauro e l'altro nel Foggiano, dove esistono 2 orrende tendopoli, sono uno schiaffo all'umanità, però purtroppo esistono alla luce del sole, nulla si fa per contenere, per mitigare queste vergogne. L'associazione con Spartan fa questo. Finora cosa è riuscito a fare? Ha cercato di prima regolarizzare e poi trovare un lavoro, e infine anche contestualmente anche una casa, a più di 100 immigrati che sono riusciti a consolidarsi. È ovvio che è una goccia all'interno di questo enorme oceano, però è un primo passo di cui siamo orgogliosi di aver portato avanti e continua ad andare avanti. Se posso dire, poi c'è una terza iniziativa che è qui presente in Garabombo, abbiamo anche assaggiato, che è la cooperativa del Frantoio del Parco, che in cui c'è Chico e altri soggetti, che è nata pre-Covid nel 2017, vincendo un bando per una concessione di oltre 200 ettari di olivi nel Parco dell'Uccellina, un oasi eccezionale, e qui si produce un ottimo olio che ha vinto molti premi nel tempo si è anche uniti le famose delizie del parco, e quindi sono i patè di olive e altre cose di questo genere.
Tra l'altro stiamo anche ragionando con le nostre per capire se ci sono le possibilità per fare un bel impianto lì
dove c'è il frantoio del parco. E da quest'anno Garabombo ha deciso di farsi alimentare dall'energia elettrica di Enostra, quindi è il motivo per cui di fatto siamo qui anche per celebrare questa ennesima partnership della cooperativa. E quindi se venite, le luci sono tutte a 100% energia rinnovabile, come tutte le forniture. È una scelta che avete fatto come Garabombo, ma
esatto,
in generale
esatto, e che poi vorremmo estendere agli altri punti di vendita. Cominciamo da questo, che forse è una bella vetrina.
Certo. Benissimo, grazie mille.
Grazie a voi. Grazie Emilio Roncoroni, che è presidente di Cico Mendes, grazie per essere stato con noi questa sera. Conto che Mariano Sueli pensa di svangarsela facendoci due foto.
No, la scusa è non c'è una sedia, capito?
Prendi
non vuole
il microfono,
parlare,
Marianna, prendi,
perché lei parla solo
per favore,
se è seduta.
Passiamo un microfono a Mariano Sueli,
che è di solito in redazione, invece è qua.
Ciao, buonasera a tutti.
Quindi non sei solo registrata?
No, no, esisto.
Sei anche in diretta. Okay.
E ti stai divertendo?
Da morire.
Marianna, non capisci mai se è seria o no. Cioè, io non lo capisco mai, per me è impossibile. È una cosa.
No, come fai le tartine, il vino, il buffet, è stato molto bello.
Non lo metto in dubbio. Allora, abbiamo delle altre persone di Enostra qui che non si sono ancora messe le cuffie, ma insomma, le cuffie. Tu non ce le hai forse? Tu metti le cuffie invece. Allora, e abbiamo Fabiana Darù, benvenuta.
Benvenuta a me, grazie, buonasera.
Benvenuta a me, qua c'è della confusione. Salvatore Risuglia, più lucido.
Eccomi qua, buonasera a tutti.
Sì, sembra di sì, sì. Che bello avervi qua, due persone di Enostra. Dato che ne sentiamo sempre la mancanza. Siete sempre in pochissimi di Enostra a muovervi, devo dire. Di che cosa parliamo con gli amici di Enostra?
No, tra l'altro Fabiana forse un po' meno, ma Salvatore è una voce che tantissimi soci e soci della cooperativa hanno sentito qualche volta chiamando al numero verde. Allora, abbiamo due cose importanti di cui parlare stasera. Iniziamo magari proprio da Fabiana, perché da ieri, giusto? Abbiamo online il nuovo sito, che è un lavoro a cui tu hai dedicato gran parte del tuo tempo degli ultimi mesi, direi.
Sì, esatto. È iniziato, diciamo, a gennaio più o meno questo lavoro. Finalmente. Dopo erano diversi anni che avevamo questo desiderio in Enostra di dare una rinfrescata al sito, e finalmente in occasione del 10° compleanno ce l'abbiamo fatta ed è online. Ovviamente l'identità visuale del brand di Enostra è la stessa, quindi niente di nuovo, però è più fresco e più brillante anche nei colori, nella palette, eccetera. Il nostro desiderio ovviamente era quello di rendere all'utente, al socio di Enostra, un'esperienza più facile sul sito, perché come sapete Enostra fa tantissime cose e quindi bisognava aiutare l'utente a navigare in modo più semplice.
Infatti,
attraverso le varie pagine.
Quando parli con le persone, a volte si stupiscono che facciamo anche delle altre cose, no?
Esatto.
Magari ci conoscono solo perché forniamo l'elettricità e non sanno che facciamo anche altre cose.
Esatto, quindi abbiamo cercato di semplificare anche in tema visuale e di navigazione quello che è nostra e cosa fa nei vari ambiti, quindi la fornitura di energia, i servizi energetici, le comunità energetiche. Adesso abbiamo anche dato più spazio a quello che è l'ambito dei soci attivi e dei gruppi territoriali di Enostra, che hanno adesso anche il loro kit, lo troveranno sul nostro sito da poter scaricare. La stessa cosa per quanto riguarda anche gli impianti della cooperativa o dei soci produttori di Enostra. Adesso c'è una nuova mappa interattiva con molti più contenuti.
Quindi se vi chiedete da dove arriva l'elettricità, poi potete andare sul sito e c'è proprio una mappa che vi fa vedere dove sono dislocati i vari impianti, che caratteristiche hanno.
Esattamente, il parco produzione della cooperativa, dei soci produttori, tutte le informazioni del caso. Ovviamente è un lavoro in continuo, in continuo sviluppo, quindi non si finisce mai. Anzi, se avete segnalazioni da fare, noi siamo accettiamo.
Se trovate degli errori di stompa,
Ce li potete segnalare. Grazie.
E tra le altre cose ci sono anche una serie di servizi di simulazione, no? Per capire quanto si paga, per esempio.
Allora, l'esperienza dell'utente per quanto riguardava la sottoscrizione del contratto era già molto buona, è stata migliorata anche quella. C'è il servizio di simulazione di spesa sia per le tariffe classiche di Enostra che per la tariffa prosumer. Quindi sottoscrivere è molto facile, basta avere sotto mano il telefono, la bolletta, l'IBAN e il documento di identità. Poi se avete dubbi...
E si fa tutto direttamente online.
Tutto direttamente online, in pochi minuti si riesce a sottoscrivere tutto e poi se avete dubbi c'è il numero verde, risponde Salvatore.
Ricordiamo che oramai siamo diventati più di 17.000, insomma...
Certo, tanti soci che chiamano giustamente chiedendo le più svariate informazioni. Non sono solo io a rispondere al numero verde, ma c'è Alessandro e Sabrina, che saluto, che purtroppo stasera non hanno potuto venire, e tantissime domande in questo periodo.
Delle cose che ti chiedono, per esempio, è quella del prosumer. Cos'è questo prosumer?
Sì, questo è uno dei progetti, secondo me, tra i più belli, diciamo, tra quelli che fa Enostra, che praticamente permette a chiunque di avere un pezzo di un impianto di produzione di energia rinnovabile, anche se magari uno non ha il tetto, non ha insomma la possibilità di fare il proprio impianto. Allora funziona così, la spiego diciamo in maniera molto semplice. Il socio cosa fa? Investe nella cooperativa, quindi presta dei soldi alla cooperativa. La cooperativa ci guadagna, perché anziché chiederli a Banca Etica, che comunque diciamo è una buonissima cosa, io sono anche un socio diciamo di Banca Etica, però comunque ti chiede degli interessi che a volte sono magari un po' altini. Allora cosa succede? Il socio presta direttamente i suoi soldi alla cooperativa, la cooperativa con questi soldi realizza dei nuovi impianti. Questi nuovi impianti, quando finalmente entrano in produzione, danno la possibilità al socio che diciamo, ha sovvenzionato l'impianto di poter avere una tariffa a un prezzo che il prezzo effettivamente è quello di produzione, cioè non c'è più quel prezzo che varia di mese in mese in base alla guerra, piuttosto che alla borsa del gas di Amsterdam, piuttosto che di tutte quelle variabili che ci sono nei mercati finanziari. Di fatto anche l'energia ormai è diventata, diciamo, è in balia di questi fatti, e si paga il prezzo giusto. Cioè se l'energia prodotta dagli impianti, dalla media degli impianti di Enostra, costa tot, è quello che poi il socio si trova a pagare. Quindi è sganciato completamente.
E rimane fisso nel tempo.
Viene rivisto magari di tanto in tanto, una volta all'anno, perché entrano comunque nuovi impianti, diciamo, in produzione, quindi magari c'è qualche piccolo ritocco, però fino adesso, diciamo, il prezzo è sempre stato molto stabile. Uno degli ultimi impianti che sono stati messi, diciamo, in linea è quello di Cambiago, qua vicino a Milano, è sul tetto della cooperativa di Mano in Mano, che molti milanesi conoscono, certo. Per Viale Spinasse c'è questo negozio bellissimo, e uno dei prossimi futuri impianti sarà a Brindisi, un impianto molto più grande di quello di Cambiago. E semplicemente praticamente il socio cosa fa? Investe, si parte da un minimo di 500 euro, quindi una, diciamo, una tariffa accessibile a tutti, non tutti, insomma, diciamo abbastanza facile. L'investimento dà, a secondo di quanto viene investito, un certo numero di kilowattora annui. Per cui chi ad esempio investe il minimo, che sono 500 euro, ha 700 kWh annui a disposizione col prezzo prosumer.
E anche su questo, se uno vuole scoprire quanto è la quota che dovrebbe mettere, c'è un simulatore.
Certo,
sul
nuovo bellissimo sito che Fabiana ha aiutato a, diciamo, mettere in piedi, c'è anche questa simulazione, per cui uno può prendere la sua bolletta, vedere qual è il suo consumo annuo. Ad esempio uno guarda la bolletta e dice: ma consumo 1500 euro, c'è la tabellina, 1500 kWh, c'è la tabellina o comunque c'è il calcolo, e può vedere qual è l'investimento per riuscire a coprire tutti i kWh ma non è obbligatorio, cioè uno se non ha tutti quei soldi, perché magari gli viene fuori, che ne so, 2000 euro, può dire vabbè, comincio a investire 500 euro e comincio a portare a casa i primi 700 kWh.
E quelli saranno a prezzo fisso.
Sono a prezzo fisso con la Prosume. Se uno poi consuma di più, quelli di più vanno con la tariffa, diciamo,
variabile
che segue il PUN. E poi magari l'anno successivo ha dei risparmi da parte, può fare un rabbocco e quindi avere poi quei kilowattora che gli permettono di coprire tutto il proprio consumo anno. Quindi è una bellissima idea, ci si sgancia dal prezzo variabile, dalle borse, da tutta quella speculazione finanziaria che c'è dietro, e si ha praticamente un pezzo di impianto proprio. Quindi io che vivo in un condominio che non posso mettere l'impianto sul mio tetto, partecipo alla cooperativa finanziandola. Questo finanziamento attualmente ha una durata di 12 anni, che è più o meno il periodo che serve per ammortizzare poi il costo dell'impianto. Alla fine però dei 12 anni cosa succede? Che questo capitale viene restituito. Quindi è soltanto, diciamo così, un prestito che potrebbe addirittura avere anche degli interessi, perché a seconda dell'andamento della cooperativa, se c'è un bilancio inattivo e se l'assemblea dei soci decide, si può anche diciamo votare in assemblea che ci sia una piccola retribuzione, ovviamente molto limitata, perché siamo comunque una cooperativa, quindi non siamo una banca e diciamo c'è un limite a questa cosa, però in futuro potrebbe anche esserci quello. Comunque dopo 12 anni uno può riprendersi il capitale investito, oppure può spostarlo in un nuovo fondo che magari nel frattempo è stato aperto e andare avanti con la Prosume.
Siamo qui con Fabiana Daru e Salvatore Risuglia della squadra di Enostra, ci sono altri pezzi della squadra intorno come Pier Giorgio Bertoli che non vorrà mai intervenire, ma Salvatore, tu ormai da quanti anni lavori dentro la cooperativa?
Allora sono 3 anni, tre anni. Sì.
Di telefonate ne hai ricevute tante?
Sì, tante telefonate.
Ce n'è qualcuna?
Allora arrivano telefonate delle più svariate, cioè si parte da quanto costa il kilowatt.
Perché poi a pranzo ce le racconta.
Una delle carine, diciamo, in cui mi sono sentito particolarmente utile è stato...
queste sono vere, non come quelle di Bebevio dello sport.
Certo, okay, questa okay. è verissima. Chiamo un signore disperato perché era senza corrente e come faccio? Il congelatore era agitatissimo, era nervosissimo e non sapeva, veramente era
meno male che funzionava il telefono.
E quindi ho cercato di tranquillizzare, no aspetti, ma il contatore era controllato se sulla levetta, se si accende, però insomma l'ho guidato verso il quadro elettrico di casa sua, gli ho spiegato che c'era la differenza tra la tensione che va ad esempio alla lavatrice, alla cucina, quindi alla forza motrice, piuttosto che luci di casa. Gli ho fatto abbassare gli interruttori uno per uno, gliel'ho fatto rialzare uno alla volta per vedere dove c'era il cortocircuito. Certo. Alla fine lui ha scoperto il circuito ed era felicissimo, finalmente si è rilassato, mi ha ringraziato ed è stata una cosa molto bella, perché mi sono, oltre a vendere l'energia, a vendere le tariffe,
ti sei sentito utile.
Esatto.
Mi hai ricordato una cosa che è successa anche a casa mia non tantissimo tempo fa, ma questa te la racconto fuori onda.
Va bene.
Grazie mille. Grazie allora a Salvatore Risuglia, grazie di essere stato con noi. Grazie a Fabiana Daru.
Grazie a voi.
Grazie. Evviva! Mamma mia, che orrore, siamo verso la fine della nostra ora insieme, caro Gianluca Ruggeri. Abbiamo però ancora un contributo.
Io ne farei un'altra.
No, io no, ma io mi ammalo 3 volte all'anno e quelle 3 volte, cioè, sono le 3 volte in cui facciamo i live. Ma lo giuro, è impressionante. Ah. Ora metto la sigla.
Quindi
che devo tossire.
Non facciamo mai più un live.
Ma mai più.
Stai dicendo questo?
Mai più, forse sei tu, chissà. Allora, di solito noi in fondo lasciamo gli eventi e abbiamo una voce da far ascoltare.
Abbiamo una voce da far ascoltare perché è iniziato oramai più di un anno fa un percorso che si chiama Gli Stati Generali per l'Azione per il Clima, e questo percorso è arrivato a maturare delle proposte di cui parleremo meglio nelle prossime settimane, perché li inviteremo proprio a raccontarci un pochino che cosa c'è dentro questo documento. Però intanto, per chi vuole, in questi giorni, è iniziato oggi e finisce sabato, e sabato in particolare verrà presentato il documento a Bologna in un evento abbastanza importante. Ce ne parla Clara Pogliani di Ci sarà un bel clima.
Ciao Elena, Gianluca e tutto il Giusto Clima. Ci eravamo sentiti qualche mese fa in più occasioni per parlare del processo degli Stati Generali dell'Azione per il Clima, che proprio in questi giorni presenta finalmente l'esito del percorso. o meglio il documento di 33 proposte sulla gestione della transizione ecologica in Italia al 2030, che abbiamo fatto venire fuori dal processo e dalla collaborazione di più di 80 realtà in tutta Italia. Lo presentiamo sabato 7 dicembre alle 14.30 a Bologna, all'interno del Forum Transizioni Giuste, e sarebbe davvero bello avere una presenza anche della comunità di questo programma a poter discutere delle idee, delle suggestioni che sono venute fuori, anche perché nel documento si parla veramente di tanti temi che riguardano la crisi climatica, dall'energia alla mobilità fino ad arrivare ai temi dell'educazione. Quindi se siete a Bologna o se avete voglia di fare una gita bolognese, ci vediamo sabato pomeriggio, sabato 7 dicembre alle 14.30. Bisogna solo iscriversi sul sito transizionigiuste.it. Grazie.
Grazie a Clara Pogliani. E poi, altro evento che ci porta invece a Genova.
Ci porta a Genova. Abbiamo già parlato prima del libro Come si fa una comunità energetica per davvero, storie e strumenti utili per le energie rinnovabili, di cui abbiamo qui una delle autrici, Marianna Usuelli. E venerdì pomeriggio saremo a presentare questo libro a Genova. Ci sarò io e ci sarà Andrea Cavalleroni di Cittadini Sostenibili e anche della Cersole, che è la prima comunità energetica in Liguria. Saremo appunto a Genova venerdì alle 18 a La Chiatta, che è sostanzialmente una barca che c'è alla passeggiata calata rotonda, la Marina Porto Antico. Chi organizza la bottega solidale Altro Mercato, che è sostanzialmente la sorellina di Chico Mendes genovese, quindi trovate tutto sia sul sito della bottega solidale che sui profili Instagram e Facebook della bottega solidale di Genova.
Siamo ai ringraziamenti, grazie a questo meraviglioso, non più nutritissimo pubblico, però insomma, come se foste, fatevi sentire, provate. Sì. Ci sono, grazie a Garabombo per l'ospitalità, quest'anno Garabombo splendidamente illuminata dai nostra, sì. Volevo dire. Grazie a Claudio Bergonzi che ci ha aiutato a organizzare questa serata, grazie a Zacca, senza cui niente sarebbe possibile, il nostro tecnico,
mito.
E grazie a Gianluca Ruggeri.
Grazie Elena Mordiglia, a Sara Milanese che sta settimana
un abbraccio così
ha saltato.
Beata
ma
lei, buon riposo.
Neanche si è fatta l'aperitivo. Niente.
No, hai ragione. Vabbè. Valeva la pena per venire anche solo qua per le tartine che ci ha offerto in nostra. È vero, io vado a buttarmi nel letto, direi.
Con
da sola, grazie.
No, con la medicina.
Con la medicina.
Non volevo farmi i cavoli.
Salutiamoci, ciao.
Ciao,
ciao, ciao.